Volevo leggere qualcosa nel Vangelo di Giovanni, qualcosa di molto breve perché io appunto sono convinto che il culto della domenica è più un culto di celebrazione, in cui la parola ci viene data tante volte più per rivelazione che per ascolto di una predica, tra virgolette, perché spesso ho da sottolineare il discorso «questa non è una predica». Perché ormai alla predica abbiamo come sviluppato una sorta di, come vorrei dire, di anticorpi, per cui sembra che stiamo attenti, però sembra che tante volte gestiamo la parola di Dio così come qualcosa che ci tocca emotivamente, che ci dà qualcosa così, però non comprendiamo che è una parola che trasforma e che ha il potere proprio di cambiarci profondamente. Quindi questa mattina non è una predica, ma è una riflessione. Vogliamo riflettere insieme sulla parola di Dio e lasciare che questa proprio ci trasmetta la ricchezza del Signore. Nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 6, possiamo vedere che Gesù in qualche modo sapeva che le sue parole erano tante volte un poco fraintese, tante volte risultavano troppo dure, e in realtà dopo che lui parlava molti discepoli, diciamo, erano un poco scioccati, non soltanto le persone intorno a lui, i sacerdoti, i farisei, i religiosi della sua epoca, ma tante volte anche i suoi discepoli andavano in crisi quando lui parlava, quando aveva parlato del mangiare il pane della vita, eccetera, eccetera. Al verso 60 cominciamo a leggere qualcosa. Perciò molti dei suoi discepoli, dopo aver udito, dissero: questo parlare è duro, chi può ascoltarlo? Gesù, sapendo dentro di sé che i suoi discepoli mormoravano di ciò, disse loro: questo vi scandalizza? E che sarebbe se vedeste il Figlio dell'uomo ascendere dove era prima? E lo spirito che vivifica la carne non è di alcuna utilità. Le parole che vi ho detto sono spirito e vita, ma tra di voi ci sono alcuni che non credono. Gesù infatti sapeva fin dal principio chi erano quelli che non credevano e chi era quello che lo avrebbe tradito. E per questo diceva: io vi ho detto che nessuno può venire a me se non gli è dato dal Padre. E ora da questo verso è l'oggetto proprio della mini riflessione. Da allora molti dei suoi discepoli si tirarono indietro e non andavano più con lui. Perciò Gesù disse ai 12: non ve ne volete andare anche voi? Simone Pietro gli rispose: Signore, da chi andremmo noi? Tu hai parole di vita eterna e noi abbiamo creduto e abbiamo conosciuto che tu sei il Santo di Dio. Questa mattina credo che lo Spirito Santo voglia farci comprendere qualcosa che, pur avendo un'incisività e una forza, nasce dall'amore. Tante volte noi pensiamo che amore significa qualcosa che non ti dice niente, qualcosa che non ti spinge a cambiare, qualcosa che non opera per il tuo bene. Io incontro tante persone che dicono, anche a Dio magari, o al marito, alla moglie: se mi ami, non mi correggere. Se mi ami, non mi dire che sbaglio. Se mi ami, lasciami stare, lasciami in pace. E tante volte credo che abbiamo acquisito questa sensazione che le cose dure in realtà sono delle cose che vorremmo evitare, sono delle cose che rifiutiamo. Rifiutiamo i sistemi integralistici, i sistemi totalitari, rifiutiamo tutto quello che è duro, ma quello che Dio vuole portarci a comprendere è che c'è una durezza di amore che in certi momenti ci toccherà e in certi momenti cercherà di portarci più vicino a Dio, ma non perché Lui ha bisogno di noi, ma perché noi abbiamo bisogno di Lui. E in certi momenti, nonostante Gesù è la massima espressione dell'amore, è la massima espressione della rivelazione dell'Abba, del papino che stravede per noi, di cui siamo la pupilla dell'occhio suo, Gesù stesso in certi momenti doveva essere franco, doveva essere fermo. Questo amore si traduceva in qualche cosa di chiaro, di forte, che doveva determinare una separazione. Immaginate un chirurgo che intervenga su un tumore e dice: no, 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 questo qua mi dispiace tagliarlo, questa parte, mi dispiace levare questa parte, ma lì chiaramente lo comprendiamo in un intervento tecnico di rimozione di un tumore, non solo si cerca di rimuovere il tumore, ma si cercano di rimuovere tutte le aree dove si è infiltrato, tutti i linfonodi, tutta quella parte dove il male in qualche modo sta distruggendo l'organismo. Ora credo che nessuno di voi potrebbe accusare un chirurgo di durezza quando taglia dove deve tagliare. Certo, qualche volta potrebbero anche tagliare degli organi che funzionano, questo è successo lì, è una cosa grave, ma sappiamo che Dio in questo non sbaglia, e nel momento in cui in qualche modo sembra essere un attimo più duro nella nostra vita è perché è troppo interessato al nostro bene. E Gesù in qualche modo dovette affermare tante cose con forza e tutti si scandalizzavano, e a un certo punto i suoi discepoli si tirarono indietro e non andavano più con lui. Non vogliamo sottolineare qual è stato l'argomento, ma in ogni caso ci sono momenti in cui il parlare dello Spirito Santo dentro di noi, la direzione che ci vuole dare Dio, sembra troppo dura, sembra troppo al di fuori dalla nostra comprensione, e in qualche modo abbiamo anche noi questo atteggiamento dei discepoli, cioè da quel momento si tirarono indietro e non andavano più con lui. Certamente cosa può significare nella traduzione neotestamentaria nella nostra vita, nel momento in cui pensiamo che Dio ci sta chiedendo qualcosa che è troppo duro, qualcosa che non ci sentiamo di accettare, in qualche modo tendiamo ad arretrare. Come arretriamo? Intanto diciamo: Signore, non ti parlo più, siamo sciarriati. Cioè, come facciamo quando qualcuno ci fa qualche torto secondo noi? Chiudiamo la comunicazione, pensando che alla fine possiamo fare male a lui, in realtà il male lo facciamo sempre a noi. Siamo strani come esseri anche ragionanti nel non capire che il male di non parlare con Dio non è per Dio. Certo, il cuore di Dio che ci ama soffre nel vedere un suo figlio, una sua figlia che ha scioperato, che comincia a scioperare e a dire no, non si parla più, come si fa tra marito e moglie quando c'è qualche tensione, si entra nel mutismo, poi c'è chi fa un mutismo di 10 minuti, chi fa un mutismo di 10 ore, cioè questo a secondo l'intensità del trauma, ma si stacca la comunicazione, si interrompe la comunicazione. Da quel momento alcuni si tirarono indietro e non andavano più con lui, quindi un allontanamento ma anche una protesta: non vengo con te, non mi interessa Gesù dove tu vuoi andare, non mi interessa Spirito Santo dove tu mi vuoi portare, io vado dove voglio. E poi purtroppo quando diciamo così, stranamente, andiamo a prendere di petto tutti gli ostacoli più strani, perché in qualche modo stiamo scoprendo che senza di lui non possiamo fare nulla di buono. Possiamo fare un sacco di cose, ma senza di me, disse una volta Gesù, non potete fare nulla. Ma in certi momenti della nostra vita c'è questa sensazione che Dio ci chiede qualcosa che non ci piace, qualcosa che non va, qualcosa che è duro, qualcosa che comporta un sacrificio, e magari neanche comprendiamo perché, se Lui è un Dio di grazia, ci crede delle cose che ci possano costare uno sforzo, non capiamo perché. Ma quello che certamente nella nostra fantasia tante volte è costruita, è come se l'amore di Dio dovesse trasformarci indipendentemente da noi, ma c'è una collaborazione, c'è una collaborazione, c'è un sì. Anche nel fare un intervento chirurgico devi dare il tuo consenso, sì, sì, autorizzo, c'è una decisione tua, c'è una determinazione nell'essere collaboratore di quel progetto che in certi momenti può sembrare duro, può sembrare contrario alle tue aspettative, può sembrare contrario alle tue aspirazioni, ma Dio in certi momenti sembrerà risoluto, sembrerà fermo. E io tante volte nella mia vita ho provato a fargli cambiare idea. Non so se ci avete provato anche voi. No, Signore, questo esame non lo voglio superare, questa materia non la voglio dare nell'università dell'amore dove mi sono iscritto, questo non lo voglio dare. E mi sono allontanato, ho sfuggito, sono andato da altre parti, però poi al momento dove mi sono riavvicinato, nuovamente lo stesso esame, nuovamente la stessa materia. Ma Dio, ma perché per forza devo imparare a perdonare? Qualcuno potrebbe dire questa mattina. Almeno lasciami il... non gli faccio niente, ma lasciami il diritto di essere risentito, il diritto di mandargliene col pensiero. Meno male che non possiamo uccidere col pensiero. Ma perché non... quante cose, perché mi chiedi di fare questo? Perché mi chiedi di perdonare il mio nemico? Perché mi chiedi di fare qualcosa che io non sento? È troppo dura la tua direzione. Ma quello che Dio ti vuole dire questa mattina è che non solo non è dura, ma è per il tuo bene, ma è che pure con la sua forza che puoi fare la sua volontà. Certamente mi avete tante volte visto sottolineare questo discorso che se qualcuno cerca di obbedire a Gesù e alle direttive della parola con le energie umane significa depressione sicura, significa nevrosi, significa tutte le malattie e i disturbi psichici insieme. Perché? Perché non è uno sforzo umano, ma è la scoperta della grazia di Dio. Dio non ci dice vai là con la tua risorsa, ma ci dice vai là, impara a perdonare, per esempio scoprendo il mio amore per te, scoprendo come ti ho perdonato e perdonando così come sei stato perdonato. Allora capite bene che quando Dio ci dice una cosa dura, in realtà non è un despota che vuole spremerci, ma è qualcuno che ci indica il nostro bene. E che non solo ce lo indica, ma ci dà le risorse. Ci dà le risorse per raggiungere questo obiettivo. I suoi discepoli in quel momento erano molto vicini ai nostri atteggiamenti di, non dico proprio rifiuto, ma come a dire, non siamo più niente, Gesù, ognuno per la sua strada. Io mi ricordo ci sono stati momenti della mia vita in cui mi sono ribellato fortemente. E ho detto, ma perché non posso fare di testa mia? Perché non posso fare il bravo senza bisogno di attingere a te? Chissà da che cosa veniva questo ragionamento, se non dall'orgoglio di poter essere bravo senza scoprire l'amore e la bontà di Dio. Come a dire, faccio di testa mia, ma perché devo stare in contatto con te? E vi dico una cosa strana, non fate questa stessa esperienza mia. Per più di un anno mi sono imposto di non pregare. Imposto. Cioè per cui se mi veniva, se lo Spirito Santo mi ispirava una sorta di preghiera, io dicevo no. Come a dire ce la devo fare da solo, ce la posso fare da solo. No. Un anno, immagino lo Spirito Santo come si è contristato, perché lui non è che mi ha maledetto, era lì come una mamma che cercava di abbracciarmi, cercava di consolarmi, ma io dicevo no, no, no. E mi ricordo che questo no, 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 poi a un certo punto mi ha portato a schizzare di testa, altro che psichiatra, stavo diventando pazzo, scatenato, e c'è stato un momento in cui ho dovuto semplicemente... dire Signore, mi arrendo, ho fiducia in te, non mi sembra troppo duro quello che mi hai chiesto, non mi sembra troppo assurdo la tua direzione, ho voluto fare di testa mia, mi sono allontanato, ho detto ma perché non posso andare da solo, quello che dici tu è impossibile, andrò secondo le mie idee, i miei ragionamenti, i miei obiettivi. E infatti stavo andando a finire veramente a schifio. Ma la libertà è questa, che avrei potuto anche andare a finire là, Sapete, tante volte ci troviamo in dei bivi nella nostra vita, dove anche se sappiamo che una cosa ci farà molto male, prendiamo quella strada. Questa è la benedizione, qualcuno dice maledizione, del libero arbitrio, della libertà che Dio ci dà. Ma lì, grazie a Dio, ho potuto cambiare atteggiamento e ho potuto dire quello che i discepoli, e andiamo verso la conclusione di questa breve riflessione questa mattina, espressero subito dopo questa affermazione di Gesù. Dopo essersene andati, dopo essersi tirati indietro, Gesù in qualche modo sottolinea e dice: perciò Gesù disse ai suoi dodici: non ve ne volete andare anche voi? Allora certamente noi potremmo rendere in vari toni, con varie espressioni, questo non ve ne volete andare anche voi, perché potrebbe dire: ma insomma, ve ne andate o non ve ne andate? Ma non era questo il tipo di atteggiamento, ma sicuramente un dolore, una sofferenza tremenda, ma nello stesso tempo un rispetto della libertà individuale. Questa è una cosa strana, vedete, noi siamo abituati ad essere dominati semplicemente quando non ne possiamo fare a meno. Chi è nell'arma, penso che ancora vige, ma non solo in un'arma qualsiasi, finanza, carabinieri, eccetera, eccetera. Cioè, dico, il colonnello dice così e non si può fare a meno, se no mi devo licenziare. Dico, non mi potrà mettere in prigione, ma dovrò sicuramente rinunziare a questo lavoro. Noi siamo abituati a un ordine perentorio che o fai quella cosa o ne avrai delle grosse conseguenze. Ma il cuore di Dio è un cuore che ama, con dolore, con sofferenza. C'è questa espressione di Gesù: volete andarvene anche voi? Io non vorrei. Io vi amo. Io ho un progetto per ognuna delle vostre vite. Volete andarvene anche voi e fare di testa vostra, andare ogni volta, una volta all'anno in chiesa, come la Chiesa Cattolica, almeno una volta a Pasqua, invece gli evangelici neanche a Pasqua, quindi... Praticamente, siete liberi, volete andarvene da quello che sembra un impegno troppo forte, volete andarvene, io sto soffrendo, è come se Gesù potesse dire, ma volete andarvene, ma non vi posso trattenere, non posso usare dei sistemi basati sulla violenza, guai a chi se ne va, se uno dei dodici si arrischia ad andarsene, io lo fulmino. No, uno strazio, un dolore, proprio mentre la sua volontà di amore, di trasformazione, di correzione cercava di entrare nei discepoli, ma nello stesso tempo la libertà che dava di potersi sottrarre a questo intervento di amore che sembrava troppo duro. Non volete andarvene anche voi? E lì Simone si fa portavoce, Simon Pietro gli rispose: Signore, da chi andremmo noi? Tu hai parole, tu solo, dice un'altra versione, hai parole di vita eterna, e noi abbiamo creduto e abbiamo conosciuto che tu sei il Santo di Dio. Signore, da chi ce ne andremmo? O da chi ce ne andremo? Nel momento in cui rifiutiamo il tuo progetto, nel momento in cui rifiutiamo il tuo intervento, anche se sembra duro nella nostra vita, anche se è volto a separare il bene dal male, questa è una cosa importante, è Dio che ci può aiutare a separare il bene del male dalla nostra vita. Tante volte hai provato a separare bene e il male, a fare tu una scelta, al dire io ci riuscirò, ma non è così, è seguendo Gesù, è seguendo il suo spirito che potrà avvenire questa trasformazione. Dove ce ne andremmo, Signore? Dove potremo andare in una situazione dove riceviamo parole dove riceviamo parole possiamo andare dappertutto, ci possiamo iscrivere in un nuovo partito politico, possiamo... parole, quante parole che ci circondano, quante parole, ma parole di vita, già c'è una selezione notevole, parole che si trasformano in vita. Chi può darti una parola che trasforma la tua vita? Un esperto di ipnosi che ti ipnotizza? Un elettroshock? Un lavaggio del cervello? Chi ci può dare parole di vita eterna? Ancora di più, parole. E abbiamo bisogno di parole. Parole che si trasformino in vita. Parole che ci parlino di speranza. Parole che non sono solamente una denuncia del male. Di queste ne abbiamo anche troppe. E ne abbiamo anche troppe che cercano di non vedere il male. Ma parole che creano la vita dentro di te. E per poter ascoltare queste parole hai bisogno di stare in connessione con Gesù. Hai bisogno di stare in connessione con la comunità, hai bisogno di essere in connessione con tutte le occasioni che Dio ha preparato perché tu riceva parole di vita eterna. Hai bisogno di essere in connessione con la parola di Dio, hai bisogno di essere in connessione con la preghiera. Se te ne vuoi andare, dove te ne vai? Dove ce ne andremo? Esprime l'apostolo Pietro. Dove troveremo un nutrimento reale per i nostri bisogni? E può sembrare strano, ma tante volte i cristiani che hanno fatto un'esperienza con Gesù, che lo hanno seguito, a un certo punto del cammino hanno la tentazione di tirarsi indietro, come a dire ma qua, ma là, ma tanto non cambia niente. Si allontanano proprio quando Dio sta cercando di portarti a una maturazione nuova, a un'esperienza di vittoria. E lì possiamo unirci con Pietro questa mattina e dire: noi abbiamo creduto e abbiamo conosciuto. Guardate ancora una volta questa relazione tra il fidarsi e il fare esperienza. Fidarsi. C'è un demone di incredulità che vi sta, che ci sta alle calcagna e che cerca di non farti fidare. Vivi in un clima, vivi in una società dove non ci si può fidare di nessuno. Questo purtroppo è una scoperta che anche i più ingenui a un certo punto dovranno fare. Vivi in un sistema dove non ci si può fidare di nessuno. Questo è l'attacco più forte. Ma Gesù ci chiede una fiducia piena, una fiducia vera. Non ce la può imporre, non ce la può trasmettere per flebo, non ce la può trasmettere con la potenza della suggestione, non ce la può trasmettere come un'emozione più forte delle nostre emozioni. Quindi abbiamo bisogno di credere e conoscere. Ma noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio, che tu sei la risposta di Dio alla mia paura, che tu sei la risposta di Dio alla mia negatività, che tu sei una risposta di Dio al mio peccato, al mio fallimento. Signore, dove ce ne andremo? Ci alziamo in piedi. E vorrei che un momento vi confrontaste con questa parola semplice. La guida dello Spirito, la direzione di Dio da una parte, la sensazione vostra che è troppo duro, il dolore di Dio che vi dice cercate di credere, cercate di fidarvi, ma io non vi posso costringere, però vi lascio liberi di andare anche con dolore, come il padre del figliol prodigo. A denti stretti disse: ok, te ne vuoi andare, vai figlio mio. Lui probabilmente già lo sapeva che cosa avrebbe combinato quel figlio, lo sapeva cosa avrebbe vissuto, ma non poteva impedirglielo. Avrebbe potuto chiuderlo in casa e dirgli: figlio mio, no, io so che tu finirai male, ti chiudo in casa, magari minacciandolo con la paura, ma Dio ci mette nella libertà di sbagliare. Ma poi ci dice: non ve ne volete andare anche voi? Non andatevene. E poi lì, come possiamo rispondere a questo? Signore, 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 nella tua difficoltà in questo momento, nel tuo problema, nella tua incredulità, nella tua voglia di sfuggire, nella tua voglia di mandare Dio a quel paese, invece lo Spirito Santo ti sta dicendo: dove te ne vai? Dove trovi parole che ti trasformano veramente? Dove trovi una vita vera? Dove trovi qualcuno che ti ama così come sei? Qualcuno che crede in te più di quanto tu creda in lui? Dove lo trovi? Dove ce ne andremo, Signore? E lo vogliamo dire in questo momento al Signore. Dove ce ne andremo, Signore? Chi ci offre di più di quello che tu ci hai offerto morendo sulla croce per noi? Chi ci può dare di più? E lì c'è la riaffermazione della fiducia, e questa mattina dentro di te riafferma la fiducia nel progetto di Dio. E se ancora non lo conosci, decidi di conoscerlo, decidi di cominciare a camminare verso questo progetto. E se non sai, lasciati consigliare dalla parola di Dio, lasciati consigliare, comincia a essere collaboratore del progetto di Dio, o continua ad essere collaboratore anche quando la strada comincia ad essere più difficile. Dio non ci ha detto che non avremmo avuto difficoltà, ma ci ha detto che attraverso di Lui avremmo vinto il mondo. E la vittoria è nella tua fiducia, nella mia fiducia. Ecco perché in questo momento Dio ti chiede un attimo di raccoglierti e di dire a Lui: Signore, io credo, io ho creduto e ho conosciuto che Tu sei il Santo, che Tu sei la via, la verità e la vita. Voglio seguirti ogni giorno della mia vita, voglio seguirti negli appuntamenti che hai preparato, negli incontri della Chiesa, nelle cellule, nella lettura della parola, nella meditazione, nella preghiera personale, nella lode, nell'adorazione, nella intercessione. Voglio seguirti, Signore, anche quando mi sembra una strada dura. È lì la benedizione di Dio continuerà a operare, a trasformarti, sempre per portare all'esterno quella ricchezza che Lui ti ha dato in Cristo Gesù. Amen. Dio ci benedica. Buona domenica. Salutiamoci nell'amore del Signore. Amen.